Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di Charity Shop, i negozi caritatevoli, una formula che in Inghilterra, in questi tempi di credit crunch, di stretta del credito, sta andando fortissimo. Cercheremo di capire come e perché e se la formula sia esportabile anche da noi. Per il focus sui trend, spazio invece all'uncomfortable style, quando la scomodità fa tendenza. Prima, come sempre, le notizie e curiosità della settimana.
Tubini neri e abiti in jersey, pantaloni ampi, gonne a matita, maglieria, maxi borse, scarpe colorate, guanti. Sono i must della moda della nuova stagione. Un inverno all'insegna della femminilità per una donna che rinuncia al tailleur da manager a favore dell'abito e che alla giacca preferisce il cardigan. Cartel debutta nel mondo della moda. Il marchio che sul binomio plastica e design ha costruito un vero e proprio impero lancia Glue Cinderella, ballerina trasparente dai colori accesi, e la linea affusolata realizzata in collaborazione con il brand Norma Luisa. Un vero e proprio atelier del su misura nel cuore di Parigi, dove scegliere le fibre, i colori e i disegni del proprio casco. Atelier Ruby offre 6.000 combinazioni diverse di caschi da moto super creativi. Confezione gioiello, costo 600 euro. È il primo eco nightclub al mondo, dotato di pannelli solari e pista in quarzo, che trasforma l'energia di chi balla in elettricità, fornendo il 60% del consumo del locale. È il club Suria di Londra, costato più di 1 milione di euro. Ha anche tavoli, materiale riciclato ed ecobagni, che risparmiano fino a 340 litri d'acqua per serata. La vostra bici è appesa in salotto o appoggiata al muro del corridoio? Il portabici domestico Profile è il vostro prossimo acquisto. Un pannello di 2 metri per 1 e 5 cm di spessore che risolve i problemi di spazio per le due ruote in casa. L'Inghilterra bandisce i popcorn dai cinema. Molte catene di sale cinematografiche hanno deciso di vietare il consumo di snack durante le proiezioni dei film. Due i motivi: perché i sedili diventano delle pattumiere difficili da pulire e perché molti spettatori protestano durante la proiezione.
La borsa della spesa.
Vendono abiti e oggetti donati e reinvestono gli utili in progetti di solidarietà. Oggi meta del nostro giro di shopping sono i charity shop. In Inghilterra è boom per questa sorta di negozi caritatevoli, amati anche dai VIP dello Star System. Una formula molto interessante che suggerisce come convertire il consumismo in altruismo.
A Londra sono ormai un'istituzione, uno dei pochi settori in crescita in questi tempi di recessione. Sono i charity shop, negozi che operano a fini sociali, vendendo capi e oggetti di seconda mano e reinvestendo gli utili in progetti di solidarietà. Il primo fu aperto dalla Croce Rossa nel 1941 al 17 di Old Bond Street, per aiutare la gente che aveva perso tutto sotto le bombe del Blitz nazista. Oggi sono circa 500, gestiti da grandi associazioni come Oxfam, British Heart Foundation, Age Concern, Salvation Army. Gli spazi caritatevoli hanno registrato quest'anno una crescita del 7%. Un successo che gli analisti spiegano grazie a tre fattori: risparmio, riciclo, beneficenza. Vi si trovano capi vintage e non, il più delle volte griffatissimi e a prezzi davvero stracciati. Scarpe Jimmy Choo a 49 sterline, abiti Pucci a 55, jeans di tutte le marche a 15. E poi accessori, ma anche libri, dischi, mobili. Amati dai VIP, spesso clienti e benefattori contemporaneamente, i charity shop rappresentano la punta di diamante della throwaway fashion, vero e proprio antidoto alla fast fashion, la formula delle grandi catene di abbigliamento low cost che solleva dubbi su sfruttamento del lavoro ed ecosostenibilità. A Londra si stima che i prodotti tessili rappresentino ormai il 3% dei 30 milioni di tonnellate di rifiuti domestici.
In Italia modelli simili non esistono, esiste però una realtà che in 18 anni, 9 edizioni è diventata un vero e proprio evento. Si tratta di Convivio, la più importante mostra mercato benefica a favore di Unlights, che coinvolge i più importanti nomi della moda. Ce ne racconta lo spirito Mauro Moroni, presidente di Unlights.
Convivio è una manifestazione di cui andiamo veramente tutti orgogliosi. Ed è nata da un'idea di Sandro Versace. Negli anni caldi dell'AIDS mi ha invitato a casa sua, mi ha detto che loro facevano delle grandi cose negli Stati Uniti e che ritenevano che fosse giusto si facesse qualche cosa anche in Italia. Ed è qui è nata questa iniziativa che nel tempo si è andata consolidando. A mio avviso si fonda su 4 pilastri. Prima di tutto il problema, che è un problema ancora attuale con grandi implicazioni di ordine professionale, clinico e sociale. Poi gli sponsor della moda che hanno sposato l'idea e continuano a sposarla. Terzo pilastro, i volontari. Convivio funziona con circa 900 volontari che per una settimana dedicano il loro tempo alla manifestazione. E ultimo pilastro, la fiducia che sia gli sponsor che i volontari hanno nell'associazione.
Convivio si tiene ogni 2 anni. Al professor Moroni abbiamo chiesto se non si sia mai pensato a una struttura permanente, aperta anche al contributo dei privati, proprio sul modello dei charity shop londinesi.
Sinceramente no. Sinceramente riteniamo che chiedere uno sforzo sia agli sponsor della moda, o anche altri sponsor, sia i volontari, più frequentemente fosse un po' troppo. In Italia non credo che si sia ancora maturi, perlomeno non c'è una tradizione per queste iniziative inglesi, che invece mi sembrano molto belle, molto importanti, ma che forse in Italia richiedono un periodo di rodaggio importante. Ci sono aspetti logistici, amministrativi, gestionali che noi non siamo in grado di affrontare, che andrebbero tutti inventati. Tutto quanto può contribuire a organizzare la generosità e la buona volontà è auspicabile.
In realtà in Italia l'usato grifato è una nicchia di mercato ancora tutta da sfruttare e le sorprese potrebbero arrivare dall'online, ci racconta il direttore di Markup Luigi Rubinelli.
I negozi dell'usato non hanno mai preso piede più di tanto in Italia. Solo quelli che vendono vestiti griffati per donne e bambino si sono moltiplicati. Visto l'ammontare del singolo acquisto, ne vale la pena. Non ce ne sono in funzione per gli attrezzi sportivi, eppure anche qui l'ammontare dello scontrino medio è alto, se si eccettua un temporary store 2 volte l'anno praticato dalla catena francese Decathlon. Esistono poche catene nel bric-à-brac. Eppure, in tempi di recessione e di difficoltà, servirebbero per disintermediare una serie di canali che praticano molte volte prezzi fuori mercato. In Gran Bretagna, come in Francia, invece, hanno preso piede numerose catene che si sono industrializzate nel business e sono una realtà economica di tutto rispetto. In Italia però la disintermediazione potrebbe arrivare da internet e dai siti online che vendono l'usato. Non fanno pubblicità, non hanno grande visibilità, eppure hanno buone performance per quanto riguarda gli accessi. Alcuni addirittura propongono delle vere e proprie aste sulla scorta di quanto sta facendo eBay, il primo sito ad occuparsi di questo genere merceologico, che però tratta solo o quasi esclusivamente prodotti per il collezionismo, ma poco o nulla l'usato in senso stretto. Un altro esempio storico, ma basato sulla carta stampata, è stato Seconda Mano. Senza citare per nome e cognome questi siti, ricordiamo solo che trattano di tutto, dall'abbigliamento ai libri, allo sport, all'elettronica di consumo. Sarà la crisi che stiamo vivendo a portarli in auge e a lanciarli nel commercio con la C maiuscola?
Mai più senza.
Sono la stravaganza di stagione da abbinare anche all'abito da sera. Giulia Crivelli.
saremo in molte per il prossimo autunno-inverno a portare a spasso borse a forma di animali. Moschino, in anticipo sulla tendenza esplosa negli ultimi mesi, nella scorsa stagione aveva proposto una deliziosa mini borsa a forma di bassotto con due grandi bottoni al posto degli occhi. Adesso la scelta si è moltiplicata, a partire da braccialini. Nella collezione da poche settimane nei negozi c'è anche una borsetta a forma di riccio con tanto di musetto in metallo, a culei, in pelle, e piccoli occhi neri ammiccanti. Tornando ai cani, la stilista francese Anna Roxa ha creato invece una serie di borsette a forma di cagnolino per prendersi gioco in maniera ironica delle star con il vezzo di portare sempre sotto braccio chihuahua e altri cani formati mignon. 32 specie diverse di cagnolini e non mancano naturalmente quello di Paris Hilton e i carlini amati da Valentino.
Essere e avere.
Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Il titolo della puntata di oggi è Uncomfortable Style, quando la scomodità fa tendenza. Un trend che sta ad indicare vestiti, mobili, gioielli poco usabili perché scomodi, appunto, enormi, pesanti, fuori scala, pezzi magnifici che esaltano la creatività di stilisti e designer, appassionano i collezionisti ma sono di fatto inutilizzabili. Patrizia.
Uncomfortable è da sempre un concetto molto interpretato nella moda, questi abiti o anche accessori bellissimi ma scomodissimi che in genere non vanno quasi mai oltre la passerella. Pensiamo anche alle recenti sfilate o i colli giganteschi e rigidi proposti da Margiela che nascondono mezza faccia, o i maglioni scultura in cashmere proposti da Gaetano Navarra che pesano, mi pare, circa 8 kg l'uno e sono rigidi come cartapesta, o sempre suoi i bustier in feltro in cui è praticamente impossibile muovere le braccia. Anche Scognamiglio ha portato in passerella abiti second skin completamente in lattice e quindi sostanzialmente importabili. Ci sono le opere di ispirazione monumentale come gli accessori di Louis Vuitton, che per questo autunno-inverno si è ispirato alle architetture di Frangheri, niente poco di meno. Sono rigorosamente in edizione limitata, in metallo vetro soffiato, appunto riproducono queste volute fiocchi lavorati a mano e sono anelli, spille, collane, bracciali, anche fibbie, che diventano appunto più sculture per quanto bellissime, moderne, originali che oggetti portabili. Ma c'è anche una certa scomodità che può diventare invece indossabile, se naturalmente di tendenza e accessibile. Di recente avvistamento a Berlino, in concept store e boutique molto esclusivi, borsoni in versione extra extra large in vari materiali, con manici piccolissimi perché sono borse da portare sotto il braccio, insomma ascellare, altrimenti nel camminare striscerebbero addirittura per terra, e hanno questa capienza portata all'estremo che quindi diventa quasi superfluo, cioè lo spazio vuoto diventa l'elemento stilistico che contraddistingue queste borse, che sono scomode, però sono le nuove borse da città a Berlino.
Oggetto simbolo di questa tendenza, le scarpe. Quelle delle ultime collezioni sono vere e proprie sculture, tacco rigorosamente 12 centimetri, un tacco che ha messo a dura prova anche le modelle. Sulle passerelle ne abbiamo vista più d'una inciampare nelle ultime sfilate di Milano. Sentiamo la scheda.
In gergo modaiolo si chiamano taxi shoes, scarpe dai tacchi altissimi, non meno di 10 cm, troppo scomode per camminare a lungo e che necessitano quindi di un taxi per raggiungere qualsiasi destinazione. Risultato della contaminazione tra moda e architettura, le scarpe sono ormai moderne geometrie da indossare. Ne sono un esempio quelle di vernice bicolore di Prada. Dalle suggestioni fantascientifiche, le décolleté di pelle multicolor con tacchi dalle linee spezzate e volumi scomposti firmate Miu Miu, o i sandali vertiginosi con plateau di Versace e Christian Dior. Inaffrontabili? Dagli Stati Uniti ecco arrivare la soluzione. Periodiche iniezioni di collagene nella pianta del piede, già testate dalle star di Hollywood per la notte degli Oscar. Oppure la Stiletto Strength, ultima tendenza fitness, stretching sui tacchi a spillo.
Patrizia, c'è chi parla di gioco dell'assurdo e della provocazione come avanguardia, quindi anticipazione delle tendenze che verranno, questo dal punto di vista dei creatori, ma dal punto di vista del consumatore, qual è lo stimolo e il bisogno a cui vanno incontro queste creazioni?
La parola chiave, secondo me, è certamente esperienza, cioè il consumatore postmoderno cerca esperienze emozionalmente molto cariche, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, vuole sempre qualcosa di più, è disposto anche a pagare per fare fatica, per fare esperienze scomode, se questo è un modo per provare qualcosa di inedito, per sperimentarsi in situazioni inconsuete, al limite del paradossale. D'altra parte, non è un caso che il disagio, diciamo, sia la formula di molti reality show di successo. Quindi la scomodità, anche in termini di privazione, in questo caso d'élite, sta diventando perfino una dimensione del lusso contemporaneo. È il caso di Body and Soul, un centro benessere, diciamo così, irlandese, costosissimo, dove proprio a mo' di lavori forzati la sveglia, per esempio, alle 6 del mattino, si fa ginnastica alle 7, la colazione è una nano porzione di porridge e prugne, lunghissime marce all'aperto, insomma, un centro benessere discutibile dal punto di vista della parola stessa del benessere. Con $8,000 si può passare una settimana al Golden Door Escondido in California, in cui, per esempio, sono previsti esercizi di pratica del silenzio e della solitudine protratti all'inverosimile. Queste esperienze ad alta scomodità, chiamiamole così, vanno dal passare una gelida notte all'Ice Hotel, questo hotel di ghiaccio in Svezia, per €500 a notte, fare vacanze al limite dell'autopunizione, come abbiamo visto, quasi in spirito espiatorio, concedersi una vacanza in una spa, ma anche abitare in case anti-comfort, come nel caso di Reversible Destiny Lofts di Tokyo, case pensate per mantenere attivi e longevi gli inquilini, e anche all'indossare, come si diceva, scarpe scultura incamminabili o altri accessori bellissimi ma immettibili.
E c'è un designer, vero e proprio ricercatore nel campo tridimensionale del design e della scultura, che disegna gioielli oversize, fuori scala, pesantissimi. È l'artista che ha firmato il collare medievale in vetro soffiato indossato da Mila Jovovich nell'ultimo film di Wim Wenders, Palermo Shooting. Si chiama Giorgio Vigna ed è il nostro ospite di oggi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie a voi di avermi chiamato per questa intervista.
Gioielli scomodi, ingombranti, perché questa scelta? Qual è il suo stimolo creativo?
Ma questa è sempre stata una mia scelta fin dall'inizio della mia ricerca artistica. Ho sempre pensato che un gioiello sia una piccola scultura, però in realtà funziona solo nel momento in cui viene indossato o perché ha un materiale prezioso che determina il suo valore. Io penso che ci siano valori che vanno al di là di questo, e per questo da sempre, evidentemente, anche c'è una mia natura infantile che mi porta a toccare, a sentire, ad avere una relazione tattile con gli oggetti, perché penso che se io dico questo è un gioiello, le persone si avvicinano e toccano l'oggetto. Se dico questa è una scultura, il rapporto diventa più intellettuale e più distaccato.
Ci vuole descrivere uno di questi pezzi per dare un'idea agli ascoltatori?
Un grande bracciale che è d'oro. Quando dico grande, dico che ha una dimensione di 30-40 centimetri, ha la forma di un sasso costruito artificialmente, tra virgolette, da me, con dei materiali poveri. La carta pesta, che è un materiale anche abbastanza infantile, viene decorato con una foglia d'oro vero, perché qui c'è la relazione con il gioiello, che quando si pensa al gioiello si pensa comunque a qualcosa che è d'oro. E che cos'è che avviene? Avviene che comunque l'oggetto di grandi dimensioni in realtà poi è leggerissimo, perché è fatto in carta pesta, perché c'è anche uno spiazzamento nel momento in cui si tocca questo gioiello. Allora tutti questi aspetti vengono comunque ad interagire con degli aspetti personali e non degli aspetti solo decorativi.
Lei è designer da 10 anni per Venini, la fabbrica del vetro più famosa al mondo. Che cosa trasporta di questa esperienza nelle sue creazioni?
Beh, devo dire che è un aspetto che si è legato molto alla mia ricerca artistica passata e anche presente, e mi ha fatto fare il percorso esattamente contrario. Per esempio, vi raccontavo prima di questo grande bracciale scultura con la foglia d'oro lucidata ad agata. In realtà ho fatto dei bracciali che sono in vetro, perché quasi inesistenti, che hanno un peso incredibile, pesano sui 20 kg. È evidente che non penso alla portabilità, ma penso appunto a quello che dicevo prima: se dico che è un bracciale, arrivo, lo tocco ed entro in una relazione diversa con l'opera d'arte.
Grazie a Giorgio Vigna per essere stato con noi.
Grazie a voi e arrivederci.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Mosca su Scomodità e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, buongiorno, che cosa ci racconti?
Buongiorno a tutti. Verrebbe da dire dalla Russia in controtendenza. Rientrare nelle superbe residenze dopo una sontuosa serata o noleggiare un aereo privato per assistere alla finale dei mondiali di calcio. Queste e numerose altre possiamo archiviarle come vecchie abitudini di nuovi ricchi. Ora come ora gli affaristi multimilionari e i politici moscoviti smaniano per affrontare i loro incubi peggiori. Tale Sergei Kniazev, un intraprendente cinquantenne, si è ingegnato per offrire all'oligarchia russa quello che veramente vuole, e cioè prendersi una pausa dal tediante e prevedibile sfarzo, pagare per patire, calarsi in un contesto destabilizzante che la riporti alla realtà. Pare che le richieste di esperienze estreme, chiamiamole così, abbiano cominciato a fioccare da quando 4 anni fa il nostro propose ad alcuni suoi amici, manco a dirlo clienti abituali dei migliori ristoranti, di festeggiare un anniversario lavorando come camerieri in un locale malfamato nei paraggi della stazione di Mosca. E da allora l'agenzia che porta il suo nome organizza weekend ad alto tasso di povertà. Circa 8-12 persone a settimana sborsano una cifra che va dai 5.000 ai 20.000 dollari per vestirsi di stracci e chiedere l'elemosina per le strade di Milano o travestirsi da controllori d'autobus a Ginevra.
Grazie Alessia. Patrizia, come sempre, la Russia è un paese ricco di moltissimi contrasti. In conclusione, che cosa possiamo dire? Quali le prospettive per questa tendenza?
Ma tutto si gioca sulla esperienza, come abbiamo detto, e quindi sulla ricerca di emozioni forti, sempre più forti. È un modo per sentirsi vivi, per sfidare i propri limiti, e di nuovo è una ricerca di distinzione, soprattutto a questo livello di dimensioni del nuovo lusso.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, Dimmi Cosa Compri e Ti Dirò Chi Sei. Vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali. Essere Avere torna subito dopo la pausa con il focus sui trend. Oggi parliamo di scomodità.